7. Martedì. Spiegazioni. Ore 19. Si tolse lentamente i guanti. Toccò il garofano rosso all'occhiello. Si passò la mano sui capelli. La portò alle punte del panciotto per tirarlo. Erano gesti meccanici, abituali, che compiva senza che il cervello li guidasse. Il suo cervello era altrove. Sospirò. Ah, se soltanto avesse saputo servirsi del cervello. Sino a qualche ora prima sapeva farlo, con metodo, con freddezza, con calcolo. Perché non più? La fiamma verde del caminetto, oppure la fiamma rossa dei capelli di quella donna? Per la prima volta si trovava davanti a un enigma psicologico. Via, e tutti gli altri, ladri, bari, assassini, bancarottieri, truffatori, imbecilli. No, no, c'era qualcosa di diverso in questo enigma. Cercò di risolverlo. L'auto si era fermata al semaforo di via Manzoni. Lui guardava il disco rosso. L'occasione spesso suggerisce l'azione. La vista di un pugnale può dare a un uomo l'idea di uccidere. Subito dopo pensò: qualcuno deve avere affermato che i gioielli portano sventura ai loro proprietari. Tutto consisteva oramai nel sapere se il marchese del Verbano era stato assassinato o se era morto per cause naturali. Se era stato assassinato, occorreva ricercare il movente. Ogni delitto ha quasi sempre per movente uno di questi. Primo, voler qualcosa che non si ha. Secondo, non voler qualcosa che si ha. Terzo, vanità. Quarto, collera. Quinto, mancanza di sangue freddo. Ecco, il cervello tornava a servirgli. Il disco rosso scomparve, l'auto si mosse. Gli ultimi due moventi erano da scartarsi d'ufficio, dato il modo con cui era stato, se lo era stato, compiuto il delitto. Ne rimanevano tre ed erano troppi perché ognuno di essi poteva attagliarsi al caso. Ma lui, che immaginava che potesse avere avuto una di quelle tre ragioni per togliere di mezzo il marchese? C'era un testamento? I gioielli esistevano ancora? Per esistere esistevano, certo. Non si distruggono i gioielli neppure col fuoco? Ma dove? Il marchese era stato in Cina. Il Decamerone era stato in Cina. Ma no, ecco che di nuovo procedeva per sintesi. E lui voleva analizzare. I due Moroni, il cadavere del vecchio, che cosa gli aveva detto De Vincenzi? Aveva parlato d'una banda. E poi c'era la ragazza narcotizzata che De Vincenzi aveva trovato in casa dell'assassinato, legata alle caviglie e ai polsi, e quell'astuccio vuoto. Non si bruciano le gemme. Ma che oscuro legame correva tra il palazzo di Corso Venezia e la casa di marmo di via Fiorioscuri? Perché il marchese aveva tanti nemici e sua moglie fra essi? Scese dall'auto, sotto l'androne, e salì in fretta la scalinata. Tutti lo salutavano al passaggio. Traversò il salottino, entrò nel suo ufficio. Quando fu seduto davanti al tavolo, per prima cosa si tolse il garofano dalla bottoniera e lo mise nell'acqua del bicchiere, accanto ad altri due. Poi guardò l'ora, le 7:15. Staccò il ricevitore. Chiamami il palazzo del marchese Vitelleschi, lo studio del notaio Narboni, il Monumentale. Hai preso nota? Bene, ora capovolgi l'ordine e comincia col darmi il monumentale, poi il notaio, poi il palazzo. Il direttore? Sono il questore. Hanno portato nella camera mortuaria del monumentale il cadavere del marchese Vitelleschi per procedere all'autopsia? Possibile? Non gliene hanno neppure annunziato l'invio? Grazie. Oh, ma come hanno potuto fare l'autopsia al palazzo? Il notaio Narboni? Sono il questore. Come? Il notaio non c'è? Al Palazzo Vitelleschi? Grazie. Ma che dici? Va bene. Avevano staccato il ricevitore ed era impossibile parlare con casa Vitelleschi. Pazzesco! Tutto recava l'impronta della follia in quella storia. Si rovesciò sullo schienale e si mise ad attendere. Infatti qualcuno bussò. Girò la maniglia della porta, aprì, entrò. Ma era il suo segretario con la posta da firmare. Ore 19. Fermo in mezzo alla sala d'ingresso del circolo, De Vincenzi zufolò in sordina l'aria di un'antica canzone paesana che aveva nella memoria dall'infanzia. Intanto pensava: prima andrò a dare un'occhiata al salone, dove ho mandato il cavaliere Annibale, pasto coriaceo ai leoni in gabbia. Poi farò parlare la signora Sofia, oh, se la farò parlare. Quindi andrò al palazzo Vitelleschi, e questa, a sentire il questore, sarà un'impresa. Per qualche battuta il motivo del canto girò a vuoto nel suo cervello e lo zufolio gli si arrestò sulle labbra, che gli si erano chiuse. A quel programma immediato mancava un numero, qualch'altra cosa da fare, ancora un anello da chiudere. Quale? Riprese lo zufolio. Ma perché si sentiva ad un tratto così leggero, quasi avesse la sicurezza di quadrare il circolo, di dominare la vicenda, di cui gli sembrava ad avere le fila fra le dita? Aveva un bel nulla, invece. Ma tant'è, fu da quel momento che ebbe la sensazione di vincere. Non già perché, forse, aveva scoperto l'uso che il cavaliere Moroni e sua moglie facevano dei locali vuoti del secondo piano. Non già perché il fuggitivo Annibale era tornato. E neppure perché gli fosse apparso un particolare decisivo, uno di quei particolari che una volta afferrati mandano scintille illuminanti. Per nessuna ragione, dunque. Ma talvolta si operano nel cervello umano di questi improvvisi ritorni di fiamma che altro non sono, in fondo, se non recuperi naturali di energia, disintossicamento salutare delle meningi per opera di un'attiva circolazione. Attorno a lui, a distanza, tre agenti e cruni lo osservavano con una certa sorpresa rispettosamente gioconda. Lui sorrise. Cessò dallo zufolio. Si avviò. Strano. Dal salone, in cui pure dovevano trovarsi una decina di persone, non veniva alcun suono di voce, alcun rumore, e la porta era aperta. Raggiunse la soglia. Vi erano sei donne e due uomini, e sembravano burattini senza fili, fantocci con la molla rotta. Caduti tutti e otto a sedere, giacevano inerti, occhi fissi, labbra semiaperte, braccia abbandonate. Quell'inerzia accasciata non era naturale. Nulla poteva giustificarla. Oppure sì. De Vincenzi osservò i volti. Il cavaliere era l'unico fra tutti che avesse un volto composto, contrito ma naturalmente animato, disfatto fisicamente ma ancora umano. Gli occhi piccini si potevano dirsi spaventati, avevano bagliori di malizia. Gli altri, invece, erano visi convulsi, stravolti o rilassati, con pupille atone oppure febbrilmente accese. Quando lo videro apparire, si animarono. Qualcuno si alzò, altri sorrisero. Una giovine, equivocamente efebica, col corpo stretto in una corta pelliccia di cavallino giallo, che dava strano risalto al volto olivastro e ai capelli nerissimi e lucidi, tagliati corti e divisi da una netta scriminatura, avanzò di qualche passo verso di lui e lo squadrò, contraendo le labbra e socchiudendo gli occhi strabici dal taglio irregolare. «Che cosa vuol dire tutto questo? Perché ci hanno rinchiusi qua dentro come animali da cortile?» pronunziò Violetta Sartori con voce strascicata, puntando sulle R. De Vincenzi sorrise. «È stato un mio agente a usare una simile qualifica?» «Non ne avrebbe mai avuto l'intelligenza un suo agente. Qui ci sono oche, gallinelle, qualche gatta.» Si volse a guardare il giovanotto. «E quello è Carletto Vinci.» «State tranquilla, Violetta», disse con forza il giovane, agitandosi nervosamente. Un mormorio di approvazione fece coro. La ragazza si mise le mani ai fianchi, inarcando la schiena. «Perché ci hanno rinchiusi qui dentro?» «No, è affatto necessario che lei ci dia una spiegazione. Tutti noi sappiamo benissimo che la notte scorsa hanno fatto la pelle a un vecchio strozzino proprio nel più riservato e accogliente salottino del nostro circolo. Ma le sembra questa una buona ragione per trattenerci e per di più per impedirci di giocare? Che cosa crede che veniamo a fare al Decamerone noi?» «Signorina Sartori, signorina Sartori!» Era il cavaliere. Aveva ritrovato un poco della sua autorità di segretario e le si era avvicinato, prendendola dolcemente per un braccio. Violetta si allontanò con uno strappo del gomito. «Sia zitto, lei. Farebbe bene a farci servire qualche liquore, dal momento che siamo disposti a pagarlo. Dov'è andato Romeo? I Croque-Mort hanno portato via anche lui. Oppure...» L'idea la sedusse e lei scoppiò in una risata isterica. «Hanno arrestato il cameriere! È lui che ha fatto la pelle al vecchio! Un crime crapuleux, ne sais pas, commissaire!» Il mormorio si accentuò. Tutti erano in piedi ora. Una bionda signora, bene in carne, rosea, spumeggiante, si fece a fianco dell'efeba e la fissò coi suoi grandi occhi azzurri, immensi occhi pieni di innocenza, traboccanti di stupore. «Violetta, ma il commissario è un gentiluomo, compie il suo dovere!» «Dora, ah, Dora!» E la ragazza rise di più. De Vincenzi aveva la sensazione precisa d'esser capitato in un reparto di Mombello. Una matrona dignitosa mosse lentamente verso di lui. Era vestita di pesante seta amaranto, aveva un largo cappello di velluto nero. «Lei è il commissario, vero?» «Ebbene, io sono la signora Tamerici, la consorte del professore Ugo Tamerici. Mi permette di consigliarle la massima prudenza, il più squisito tatto nel condurre la sua inchiesta? Ognuno di noi ha un suo mondo interiore, un cervello nutrito di visioni d'arte, un'anima sensibile. Non turbi vanamente la serena nobiltà dei nostri spiriti. Hanno ucciso un uomo qui dentro. Il fatto è doloroso, è incredibile. Ma in che cosa può riguardare noi e l'austera indipendenza del nostro cenacolo?» Aveva parlato declamando e aveva scandito con forza l'ultima frase, agitando le ali nere del cappello. Tacque, quasi attendesse gli applausi. Attorno a lei gli altri erano rimasti allibiti. Neppure il cavaliere aveva trovato la forza per intervenire. Si sentì finalmente il sordo sghignazzamento di Violetta Sartori. De Vincenzi pensava: «Tutte pazze! C'è la pazza lucida, la cattedratica, l'allucinata. Ma che cosa? Oppio, cocaina, eroina, morfina?» Vedeva le pipe e le lampade trovate nell'armadio del visconte e una siringa di Pravaz mostruosamente enorme. Se fosse rimasto, avrebbe cominciato a cantare oppure avrebbe afferrato il bastone col manico di corno del signor Marco. Quel bastone che avevano trovato accanto al cadavere e che adesso stava appoggiato alla seggiola lì davanti a lui, con gli altri oggetti appartenenti al morto e col pugnale. E avrebbe preso a menar botte a orbo. «Sta bene, vadano a casa tutti, sono liberi per ora. Tutti, tranne naturalmente il cavaliere». Girò sui tacchi e scomparve. Il mormorio riprese, si accentuò, ma adesso era di delusione. Ore 19:15. De Vincenzi doveva far parlare la presidentessa e Sofia continuava il suo solitario, per quanto si fosse voltata a guardare il commissario che era entrato e che chiudeva la porta dietro di sé. Aveva fatto un cenno del capo e, strette le labbra a cuore, era tornata a fissar le carte con attenzione concentrata. De Vincenzi andò a sederlesi di fronte e si mise anche lui a guardare le carte. Altro reparto di Mombello. Ma era necessario che reagisse. Non si trattava di pazzi soltanto. C'era un morto, e c'era ben più di un morto. Quel vecchio che avevano assassinato al passo come una quaglia, infilandolo con un pugnale lanciato a volo, non era che una delle facce del poliedro tragico. Ogni faccia minacciava di riflettere un cadavere. Ecco, farneticava anche lui. Signora Moroni.
«Sì?»
«Ma perché la regina di picche continua a rompermi il gioco? La regina di picche? Che cosa avrà fatto quel cretino di Annibale? E quell'altra avrà capito tutta l'importanza del mio avvertimento? Adesso questo qui vorrà sapere perché Annibale è fuggito. Vorrà sapere, fante di cuori, 10 di quadri, e di nuovo la regina di picche che non so dove mettere». «Signora Moroni, ho poco tempo da perdere, sa?» Lei mise le mani sulle carte e le scompigliò. «Non è venuto? Le disgrazie si accumulano sul mio capo, eh? Come dice? Ah, se sapesse, commissario, come sono sconvolta, come mi sento infelice. Non ci voleva questa, proprio non ci voleva». Sospirò. Con le palme aperte si tirò sul petto emettendo un largo respiro. «Ha trovato l'assassino?» «Ho trovato le chiavi dell'appartamento del secondo piano.»
«Come?»
«Le ho detto che non ho tempo da perdere.» La voce gli si era fatta tagliente. Cominciava a non poter più dominare la propria irritazione.
«Ah, commissario! Perché diventa cattivo con me? Io sono una povera donna senza difesa. È dalle 2 del pomeriggio che mi tengono rinchiusa in questa camera senza mangiare.»
«Senza mangiare?» fece lui annichilito dallo stupore. «Ma non sono neppure le 8 di sera. Non ha fatto colazione, lei?»
«Sì che l'ho fatta, ma 6 ore senza prender nulla. Io debbo nutrirmi poco e spesso, come tutti coloro che consumano molto fosforo.»
Era realmente tocca al cervello o si prendeva gioco di lui? Comunque aveva saputo far cadere la sua irritazione e lo vide sorridere.
«Mi tratti con dolcezza, commissario. Lo merito. Creda che lo merito.»
«Allora la smetta con le menzogne. Tra lei e suo marito me ne hanno empito un pozzo. Perché si era fatta dare le chiavi dell'appartamento vuoto?»
«Lo so. Mi sta per raccontare che è stato l'amministratore della casa a consegnargliele perché lei provvedesse alla pulizia o qualcosa di simile. È pronta a trovar pretesti lei, ma con me non attacca. Il gioco di Shanghai ha voluto ripeterlo a Milano. Mi dica la verità e le prometto di non dar troppo peso alla cosa e di non occuparmene, se non per quel che riguarda l'assassinio.»
Sofia Moroni sembrò davvero annientata. Il volto le si fece esangue. «Chi le ha detto?»
«Qualcuna di quelle sciocche pettegole, certamente.»
Si alzò in piedi, divenne solenne, si mise una mano sul cuore. «Ebbene, le denuncio. Sono io che le denuncio, commissario. Hanno fatto tutto loro. Loro si sono messe d'accordo col signor Marco. Loro pagavano la donna Vannetta Arcangeli, che le accoglieva nella sua casa. Poi sono venute da me e da mio marito e ci hanno pregati di permettere che passassero per la scala del circolo per fingere di venire al Decamerone, mentre andavano nella casa accanto.»
«E le chiavi?»
«Le chiavi?»
«Già, sembravano sicure che nessuno avrebbe mai dubitato di nulla. E poi noi sapevamo che in marzo i locali sarebbero stati occupati. Era questione di poco tempo. Acconsentimmo.» Lei cercava di presentare la cosa a suo modo, ma insomma adesso era chiara. Il signor Marco aveva il vizio dell'oppio e per continuare ad appagare quel suo vizio aveva piantato una specie di fumerie, ma non in casa sua. L'uomo era furbo e sapeva troppo bene quali tesori d'ogni genere e d'ogni provenienza passassero per le sue stanze, ma in casa dell'affittacamere. Marco conosceva i Moroni fin da Shanghai e avevano fatto presto a far combutta per trovar clienti tra le socie e i soci del Decamerone e per insegnare a quegli squilibrati l'uso d'una pipa ed un ago, così come avevano diffuso tra loro mettendoglielo nel sangue il bridge e il poker. Come avessero fatto a inventare il passaggio da una finestra all'altra e chi fosse stato erano questioni secondarie per il momento e lui le avrebbe chiarite in seguito. Sofia lo fissava ansiosa. «Mi faccia un elenco di tutte le persone che andavano in casa di Vannetta Arcangeli, passando per il circolo.»
Lei inghiottì la saliva con sforzo. «Ma è proprio necessario che sia io?»
De Vincenzi strappò qualche pagina dal taccuino, le porse una matita.
«Presto, signora, scriva, e poi potrò andare a mangiare.»
Sofia sedette e sospirò. «È la fine. Quando sapranno che le ho denunciate, mi si scaglieranno tutte contro.»
Prese la matita e cominciò a scrivere nomi. Le dovevano essere familiari, perché non faceva alcuno sforzo per ricordarli. Del resto, bastò una paginetta. Una 10ina di nomi in tutto. De Vincenzi afferrò il foglio e lesse attentamente. Quasi tutti gli erano sconosciuti, ma trovò Delia Vitelleschi e Margaret Sutton. E molte cose gli apparvero chiare e maledettamente pericolose. Che storia infernale! Dove le avrebbe condotto? Piegò il foglietto e se lo mise in tasca, accanto alle lettere trovate indosso al morto, tra cui era quella firmata Margaret. Allora ricordò che aveva mandato Sani a causa di Claudia Sutton e che non lo aveva veduto ancora di ritorno. «E così, commissario?»
Dirà proprio che sono stata io a darle quei nomi?
Il visconte Bruno della casa frequentava il Decamerone?
Sì, commissario.
Regolarmente?
No, commissario.
Lei è andata mai in casa di Vannetta Arcangeli?
Oh.
Si coprì il volto con le mani, poi le abbassò di colpo, si sollevò sul busto, gettò melodrammaticamente il capo all'indietro.
Debbo bere il calice fino alla feccia?
Sì, ci sono andata.
De Vincenzi l'osservò curiosamente.
A fumare?
Oh no!
Allora non capiva più che cosa voleva dire quel gesto di martire rassegnata.
E perché ci è andata?
Per recarmi dal signor Marco, non potevo non passare di lì.
E perché si recava dal signor Marco?
Affari, mormorò e chiuse gli occhi, quasi aspettasse di ricevere una bastonata sulla testa.
Ho capito.
Aveva capito, infatti. Se il vecchio aveva in casa sua tutto quel bazar di oggetti disparati, lo doveva anche alla mediazione della presidentessa. In quali ore tenevano seduta in casa di Viannetta Arcangeli?
Dopo le 2 di notte.
Bene, vada a mangiare, ma non si allontani da casa sua prima che io l'abbia interrogata ancora.
Sofia afferrò il cappellino dalla seggiola, si compresse il petto con l'altra mano e si lanciò verso la porta.
Lei non mi chiede neppure che fine abbia fatto mio marito?
Si volse.
Non mi faccia pensare, il pover'uomo era così sconvolto. Deve aver perduto la ragione, purché non si sia abbandonato a qualche atto insano.
Gettò un grido. Non mi dica che lo hanno ripescato nel tombone di San Marco.
De Vincenzi rimase senza fiato. Questo era troppo. Che accidente di donna!